Buon sabato a tutti. Spero che stiate tutti quanti bene. Il messaggio che ho preparato oggi per tutti noi è intitolato Non raccontiamo favole. Ho ancora ricordi molto vivi della mia età scolare, quando nei nostri zaini avevamo ogni sorta di libri utili per lo studio delle varie materie scolastiche. Ricordo ancora che quando il professore ci assegnava per compito a casa una ricerca, andavamo a reperire le informazioni necessarie, oltre che sui nostri libri di didattica, anche nelle enciclopedie, che allora erano solamente cartacee e spesso composte da molti pesanti volumi. Non tutti avevano però il privilegio di possederne una e spesso ci riunivamo a casa di compagni di classe per svolgere il compito assegnatoci. Effettivamente al loro interno potevamo trovare ogni tipo di argomento o materia, spaziando dalla storia alla geografia, dalle scienze alla religione stessa. L'unica cosa che non si poteva essere acquistata e nemmeno a rate era la voglia di studiare, ma questa è tutta un'altra storia. Oggi i nostri ragazzi dispongono di strumenti ben più tecnologici ed indubbiamente più efficaci, ma se non usati correttamente, potrebbero essere deleteri. C'è però un libro che si è stimato viva tra gli scaffali delle librerie private di quasi 2/3 della popolazione mondiale e non nutre della considerazione di cui merita. Naturalmente il libro di cui sto parlando è proprio la Bibbia. La deriva immorale che ha preso l'umanità, ingannata da Satana, ha relegato le sacre scritture ad un libro inutile, il meno letto e peggio ancora alla stregua di un libro di favole, perché a detta dei suoi detrattori conterrebbe storie allegoriche del popolo ebraico, utili ad elevarlo come un popolo eletto rispetto a tutti gli altri, ma niente più. È come se gli stessi ebrei abbiano scritto la Bibbia per esaltare le loro gesta e la loro ipotetica elezione divina rispetto a tutti gli abitanti della terra. Non ultimo quelle strampalate teorie che asseriscono che l'Eterno sia una sorta di ufficiale extraterrestre, che con abili manipolazioni genetiche abbia creato l'uomo partendo da un essere inferiore, come la scimmia, tanto per avvalorare anche le teorie evoluzionistiche. Tutto ciò è avvenuto, come già detto, a causa dell'opera ingannatrice e seduttrice di Satana, che ha indotto l'umanità ad adorare la creatura al posto del creatore. Ma è proprio vero che la Bibbia è un libro di favole? Ovviamente no, e noi non abbiamo nessuna difficoltà ad affermarlo, sia perché sappiamo che è divinamente ispirata da Dio, sia perché contiene il racconto del meraviglioso progetto che Dio ha ideato per la salvezza dell'umanità. Ma non solo. In essa ritroviamo un'infinità di notizie e riferimenti storici che, nel passato, sono stati anche utilizzati dagli archeologi e dagli storici per ritrovare siti di antiche civiltà di cui si erano perse completamente le tracce. A titolo di esempio, citiamo la stele di basalto di Dan, trovata nel 1993-1994, con su scritte le parole Casa di Davide. Ci ha fornito la prima evidenza extra biblica della reale esistenza del re Davide. Inoltre, su questa stele c'erano riferimenti ad altri re succedutisi nel regno di Israele e che ritroviamo naturalmente nelle scritture. Parliamo ora dell'epopea di Gilgamesh, che consiste in una serie di tavolette con iscrizioni semitiche cuneiformi o accadico-cuneiforme, dove vengono raccontate le gesta del re babilonese Gilgamesh, che pare abbia regnato nella città di Ur verso il 2600 a.C. La famosa tavoletta numero 11 delle totali 12 tavolette contiene il racconto del diluvio e riporta moltissimi dettagli e similitudini presenti nella storia biblica di Noè e contenute nei capitoli da 6 a 9 della Genesi, come pure tante altre tante differenze sostanziali. Questo a dimostrare la veridicità del diluvio e che è stato ricordato anche da altre civiltà. Parlando sempre del diluvio universale, un'altra evidenza che dimostra la veridicità del racconto biblico è stata quella della scoperta della città di Sar-i-Sokhta, in Iran nel 2016 da un team, guarda caso, di archeologi iraniani ed italiani, soprannominata la Pompei del deserto. Questa città fu improvvisamente ricoperta, circa 4.500 anni fa, da un grande evento climatico che l'ha fatta completamente sparire. L'ha letteralmente sommersa di sabbia e detriti, probabilmente portati da un'imponente inondazione avvenuta in tempi rapidissimi e che non ha lasciato scampo ad alcuno. Oppure il sito della piscina di Gabaon, menzionato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 2, versetto 13, o in Geremia, al capitolo 41, versetto 12, fu identificato per la prima volta nel 1833 da parte di Edward Robinson nel villaggio palestinese di El Jib. Oppure l'obelisco nero di Semanesert III, di ben 2 metri d'altezza, che fu trovato nel palazzo di Nord-Ovest in Nimrud, commemorava le campagne di Selmaneser durante il suo regno. Sul secondo pannello, dall'alto, si vede Geu, il re di Israele, citato nel secondo libro di Re, a capitolo 10, versetto 34, inginocchiato davanti al Selmaneser. Un evento noto che ha avuto luogo nell'anno 841 a.C. Questo monumento è di enorme valore storico perché è l'unico elemento di prova extra biblica in cui viene raffigurato un personaggio storico delle scritture. Nel 1990, a sud del Monte del Tempio, mentre dei lavoratori costruivano un acquapark nella Foresta della Pace in Gerusalemme, fu trovato per caso l'ossario di Caifa, o urna per le ossa, in quello che alcuni considerano il cortile della casa di Caifa, dove Pietro aspettò notizie su Gesù. Lo troviamo questo in Matteo, al capitolo 26, tra i versetti 69 e 75. Ed ancora l'iscrizione con il nome di Ponzio Pilato, la piscina di Siloe o il cilindro di Ciro il Grande che troviamo in Esdra, al capitolo 1, versetti 2 e 4, e nel secondo libro di Cronache, al capitolo 36, tra i versetti 22 e 23. O il ritrovamento a Gerusalemme della tomba di Pietro, le ossa di Simone Bargiona, tradotto Simone figlio di Giona, sembra che siano state trovate a Gerusalemme, all'interno del monastero francescano detto Dominus Flevit, là dove si ritiene che Gesù abbia pianto su Gerusalemme, che si trova sul Monte degli Ulivi. Nello stesso scavo sono stati inoltre trovati gli ossari, cioè i soli contenitori con incisi i nomi di Maria e Marta, sorelle di Lazzaro, e poco vicino anche quelli dello stesso Lazzaro. Tutti questi reperti risalivano a poco prima della distruzione di Gerusalemme stessa, avvenuta nel 70 d.C. ad opera di Tito. Il tutto naturalmente per buona pace della Chiesa Cattolica che afferma che le ossa dell'Apostolo sono custodite al di sotto della Basilica di San Pietro. Peraltro, tali ossa sono state datate intorno al II-III secolo d.C. Di esempi ce ne sarebbero tantissimi e credo che non basti il tempo per questo sermonetto. In passato, ma ancora oggi il confronto con le scritture è stato utile a collocare e validare sia il reperto che il racconto biblico. Nelle scritture troviamo anche nozioni degne dei migliori nutrizionisti e dietologi. A titolo di esempio citiamo Ezechiele capitolo 4, tra i versetti 9 e 12, dove troviamo scritto: vi prego di prendere le vostre Bibbie in Ezechiele 4, versetti 9 a 12. Prenditi anche frumento, orzo, fave, lenticchie, miglio e farro, mettili in un vaso e fattene del pane. Ne mangerai durante tutti i giorni in cui rimarrai coricato sul tuo fianco, e cioè per 390 giorni. Il cibo che mangerai sarà del peso di 20 sicli, 300 grammi circa, per giorno. Lo mangerai in particolari momenti ogni giorno. Berrai pure acqua razionata, un sesto di un hin. 1 litro circa. La berrai in particolari momenti di ogni giorno. Mangerai questo cibo in forma di focaccia d'orzo. Questa ricetta si avvicina a quello che i moderni dietologi chiamerebbero un alimento completo, perché nella quantità descritta dal libro di Ezechiele, questa focaccia è in grado di offrire il sostentamento necessario ad un essere umano adulto per periodi molto lunghi. Le scritture sono anche un minuzioso trattato di geografia in cui vengono descritti alla perfezione luoghi e territori che, grazie a lei, oggi ne conosciamo perfettamente l'ubicazione. come quando furono scoperti i siti delle città di Sodoma e Gomorra, ad est del Mar Morto. La particolarità fu quella che in questo sito ci fosse un'altissima concentrazione di zolfo. Infatti, come possiamo leggere in Genesi capitolo 19, tra i versetti 24 e 25, Genesi 19, versetti 24 e 25. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. L'eccessiva concentrazione di zolfo fa sì che tutta la zona risplenda del suo caratteristico colore giallastro, nonché del nausebondo odore che possiamo ritrovare anche in casa nostra, nella ben conosciuta solfatara dei Pozzuoli. La differenza da quest'ultima è che il sito di Sodoma e Gomorra non poggia su un'area vulcanica e questo per moltissimi studiosi resta un fatto inspiegabile. Altro esempio che troviamo nella Bibbia è quello riguardante il monte Horeb, conosciuto meglio come monte Sinai, dove l'Eterno parlò a Mosè e dove ricevette le tavole della legge, i 10 comandamenti. Questa montagna, che si trova all'interno della penisola araba e non egiziana, mostra una particolarità che può essere spiegata soltanto leggendo le scritture, ad iniziare con Esodo, capitolo 19, versetto 8. Esodo 19, versetto 8. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno era disceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Oppure in Deuteronomio 4, versetto 15. Deuteronomio 4, versetto 15. Poiché dunque non vedeste alcuna figura il giorno che l'Eterno vi parlò in Horeb, dal mezzo del fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre. Effettivamente questa montagna presenta un aspetto insolito. Sembrerebbe che parte della cima sia stata annerita come fosse stata vittima di un incendio di notevole intensità, tanto da non consentire la ricrescita di nessun tipo di vegetazione, lasciando le sue pietre e rocce annerite dal fuoco. L'annerimento di queste pietre penetra nelle profondità della roccia stessa e non può essere causata da un semplice incendio. Tutti i fatti raccontati nelle scritture si sono rivelati reali e con minuzie di particolari. È inutile citare, ad esempio, il susseguirsi dei dominatori stranieri ai quali, volta per volta, il popolo ebraico dovette sottomettersi a causa della loro trasgressione alle leggi di Dio. Sono popoli realmente esistiti e che hanno calcato il territorio di Giuda e di Israele proprio in quei periodi. E cosa dire delle testimonianze extracristiane sulla figura di Gesù Cristo? Poeti, filosofi e storici hanno testimonianza dell'esistenza di Gesù come Tacito, Plinio il Giovane, Svetonio, contemporanei dei fatti raccontati nel Nuovo Testamento. Erano testimoni non cristiani, quindi avevano tutto il loro interesse di insabbiare tali notizie. Ma se la Bibbia contiene argomenti realmente comprovati, perché non viene ritenuta attendibile dai più? Perché continua ad avere, sin dai tempi remoti, attacchi violenti che intentano in ogni modo di demonizzarla? Se riflettete un momento a quanto sto per dirvi, forse troverete da soli la risposta. Tra gli scritti religiosi, la Bibbia è l'unica che ne viene tutt'oggi messa in dubbio la sua veridicità. Perché la stessa cosa non avviene anche con altri testi ritenuti comunque sacri per le religioni che ne rappresentano? Testi come il Corano per i musulmani, o il Libro di Mormon per i mormoni, o i libri sacri del buddismo, induismo o altro. In passato spesso la Bibbia fu vietata. E chi impose tale divieto fu proprio colui che avrebbe invece dovuto promuoverne lo studio, il Papa. Dopo lunghi periodi di concessione di divieti, Papa Gregorio IX, durante il Concilio di Tolosa nel 1229, proibì la lettura delle Sacre Scritture. Nel tempo questa proibizione, seppur ora non più presente, portò ad adottare altre pubblicazioni da parte della Chiesa Cattolica, come i breviari, che erano dei semplici sunti su alcuni passi biblici, estremamente in uso al solo clero. Riassunti inerenti soprattutto del Nuovo Testamento, prendendo in prestito versetti inseriti qua e là che dessero vita a una nuova verità dottrinale, quella dell'uomo. Questa fu una vera e propria manipolazione della verità che Dio attraverso suo Figlio Gesù Cristo ha donato a tutta l'umanità. I credenti cattolici non sono abituati a leggere la Bibbia e non ne trovano il motivo, visto che ciò di cui credono aver bisogno lo trovano nel Catechismo cattolico. Riprendendo una citazione del cardinale Stanislao Osio sull'utilità di leggere la Bibbia da parte dei laici, egli disse: permettere ai laici la lettura della Bibbia è dare le cose sante ai cani e gettare le perle ai porci. Quindi, rispondendo alla domanda precedente, perché la Bibbia viene attaccata così duramente mentre gli altri scritti, presunti sacri, non lo sono? La risposta è semplice. Tale attacco è istigato da Satana, principe della menzogna, che il suo unico interesse è quello di portare l'umanità lontana dalla verità e quindi dal suo creatore. Questo suo modo di agire è dettato dall'invidia nel sapere che l'uomo fu creato proprio perché un giorno potesse ereditare la vita eterna ed essere simile a Dio, poiché fu creato a sua immagine e somiglianza. Per tale motivo agisce, facendo sì che libri come il Corano o quelli sopra citati vengano propagandati a discapito proprio della Bibbia stessa. Inoltre è il massimo ispiratore della New Age, che pone l'uomo al centro dell'universo e dalle quali derivano molte cosiddette discipline olistiche, che sconfinano nella vita spirituale dell'uomo. Demonizzare la Bibbia, fonte della verità, è la principale tra le sue attività per allontanare l'uomo da Dio. Satana conosce molto bene cosa contengono le sacre scritture e ha tutto l'interesse nel mantenere l'umanità ignorante. Confidiamo in Dio e combattiamo per Lui il giusto combattimento, come scrisse l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, nel capitolo 6, tra i versetti 11 e 13. Efesini, capitolo 6, versetti 11 e 13. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Che Dio vi benedica e protegga la sua Chiesa come egli ha promesso. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento.